Il secondo grande autore del contesto medievale che andremo ora ad analizzare è San Bonaventura da Bagnoregio, autore imprescindibile, Giovanni Fidanza, appunto meglio conosciuto come Bonaventura da Bagnoregio, è appartenente alla scuola francescana, fu cardinale, teologo, filosofo e anche mistico. La sua ricezione dell'argomento anselmiano fu molto più accogliente rispetto all'ostilità riservatale da San Tommaso e da altri autori precedenti. Essa, cioè la prova di Anselmo, venne infatti valorizzata all'interno della prospettiva di un cammino di ricerca tanto speculativo, ma in questo caso anche esistenziale, affettivo, verso appunto la scoperta di Dio. È interessante fare una piccola premessa, cioè notare che la comprensione bonaventuriana della prova di Anselmo si colloca sulla scia della tradizione tracciata dal maestro di Bonaventura, cioè Alessandro di Hales, che nel suo scritto Glossa in Quatuor Libros Sententiarum scrisse: Anselmo dice, nel libro del Proslogion, ciò di cui non è pensabile il maggiore è Dio. Ma ciò che si pensa che esiste nelle cose e nell'intelletto è maggiore che non nel solo intelletto. E ancora, ciò che si può pensare che esista e non si può pensare che non esista è più grande di ciò che, esistendo, può essere pensato come non esistente. Dunque, Dio sarà un bene che non esiste solo nell'intelletto e che non è possibile pensare come non esistente. Oh, è interessante innanzitutto notare come la comprensione della struttura argomentativa della prova da parte di Alessandro di Hales è sostanzialmente corretta, cioè riconosce il ruolo del cogitari, del pensare, la pensabilità di Dio all'interno dell'argomentazione di Anselmo e di conseguenza non menziona il principio di superiorità dell'esistenza. Però questo va bene, è un aspetto che mettiamo momentaneamente tra parentesi. Quello che mi interessa qui puntualizzare è che, a proposito della conoscibilità del divino, Alessandro di Hales pone come una sorta di scala gerarchica, e cioè al primo posto, il primo gradino di conoscibilità del divino c'è la conoscenza piena e assoluta di Dio, cioè un tipo di conoscenza che penetra nei misteri più profondi del divino, della Trinità. E questo tipo di conoscenza ovviamente è possibile solo per Dio stesso. Quindi la nostra conoscenza umana non può spingersi fino a questo livello, almeno finché non siamo nell'attuale condizione terrena, umana, insomma, vincolati a questo stato attuale. Quindi è un tipo di conoscenza piena, assoluta, totalmente esaustiva, perfetta, come già San Tommaso stesso aveva citato la conoscenza per sé nota, quindi in sé, che però è appannaggio esclusivo di Dio stesso. Solo Dio si conosce in questo modo. Il secondo gradino è quella che, pur non possedendo una conoscenza piena e perfetta di Dio, possiamo comunque pensarlo. Quindi c'è una pensabilità del divino, che però non è una pensabilità piena e totale, esaustiva. E questa possibilità, anche soltanto parziale, aliquatenus, direbbe Sant'Anselmo di pensarlo, è quel tipo di conoscibilità che ci permette di conoscerne, di comprenderne anche l'esistenza. L'argomento anselmiano, per Alessandro di Hales, va posto su questo livello, a questo secondo gradino della gerarchia di conoscibilità del divino. Quindi già notiamo come Alessandro di Hales ha una comprensione, come dire, ha recepito l'argomento ontologico meglio rispetto a Tommaso stesso, San Tommaso stesso, perché l'Aquinate invece aveva classificato l'argomento di Sant'Anselmo all'interno di questo primo livello di conoscibilità, cioè come Dio conosce se stesso. Invece, più correttamente, Alessandro di Hales, maestro di Bonaventura, ha posto la conoscibilità del divino, la dimostrazione dell'esistenza di Dio proposta da Anselmo in questo secondo livello di conoscibilità, cioè una conoscibilità parziale, non perfetta, ma comunque possibile del divino. Poi c'è un terzo livello, all'interno appunto di questa gerarchia di conoscibilità, un terzo livello che è il fatto che la nostra anima, in quanto creata direttamente da Dio e sollecitata in un certo senso dalla sua diretta rivelazione, quindi qui interviene anche appunto la teofania stessa di Dio all'uomo, ci permette di avere un accesso privilegiato per fede anche su alcune informazioni inerenti a Dio che non potremmo avere, non potremmo conoscere in nessun altro modo che sia puramente naturale o speculativo. Ad esempio alcuni dogmi come quello trinitario, quello dell'incarnazione di Cristo, questi possono essere acquisiti solo in virtù del fatto che Dio stesso ce li ha voluti mostrare e comunicare. Il quarto livello di conoscenza speculativa del divino invece affonda le sue radici nell'acquisizione esperienziale delle informazioni, ed è ovviamente il livello più basso, ma comunque non per questo meno importante, perché il fatto che ci sia questa sorta di gerarchia o di, diciamo, differenza tra modi di conoscere Dio non implica necessariamente che un modo sia più spregevole rispetto a un altro, indica semplicemente diverse modalità. Questa quarta modalità, questo quarto livello, è quello che c'è, per certi aspetti è più basso perché c'è più vicino, c'è più affine, è più comune e potenzialmente più accessibile a qualunque essere umano. E qua vanno collocate appunto per esempio le cinque vie tomistiche e quell'approccio a posteriori che San Tommaso ha giustamente ben difeso. Avendo presente questa distinzione posta da Alessandro di Ailes, maestro di Bonaventura, possiamo adesso comprendere meglio il pensiero stesso di San Bonaventura, perché la sua speculazione sul divino e la sua ricezione della prova anselmiana si colloca proprio all'interno di questo solco, quindi fa un po' riferimento a questa quattripartizione delle modalità di conoscenza del divino. Le considerazioni che Bonaventura svolge attorno all'unum argumentum di Anselmo si possono ritrovare soprattutto in due delle sue opere principali. La prima è il De Mysterio Trinitatis, mentre la seconda è il celebre Itinerarium Mentis in Deum. Allora, nel primo testo egli si domanda, come appunto questio, come appunto tematica generale, si domanda se l'esistenza di Dio sia una verità indubitabile. La risposta data dal dottor Serafico è positiva. L'esistenza di Dio è dotata di una tale evidenza da essere indubitabile. Possiamo leggerlo nelle parole stesse. E che sia così, cioè che sia indubitabile, lo si dimostra seguendo tre vie. La prima è questa. Ogni verità che è impressa in ogni mente è una verità indubitabile. La seconda via è questa. Ogni verità che ogni creatura proclama è una verità indubitabile. La terza è ogni verità in sé certissima ed evidentissima è una verità indubitabile. Queste tre vie sono percorribili dalla mente umana in tre modi: intra sé, extra sé e supra sé. Per giustificare la prima via, Bonaventura elenca una serie di tesi che sono in parte desunte dall'autorità scritturistica e patristica, quindi fanno riferimento al patrimonio della tradizione specificamente cristiana, ma anche da una serie di argomentazioni che invece vengono motivate razionalmente e che hanno come fulcro centrale il tema dell'anima umana. Allora, in questo caso si parla di via intra sé, quella che parte appunto da se stessi, dall'anima umana dentro se stessa, che quindi può avere come punto di partenza qualcosa che è appunto intra sé, dentro di sé. Cioè il fatto che dentro di sé l'uomo, la sua anima, possieda un desiderio di verità, di sapienza e di beatitudine, il cosiddetto desiderio, l'assenza di infinito, il desiderio di infinito, la sete di infinito, viene ritenuto indicativo del fatto che tale desiderio possa e debba poter essere appagato. Pertanto, se il desiderio massimo dell'anima umana è Dio, allora la conoscenza vera, certa e indubitabile di Dio può e deve appartenere all'anima dell'uomo. Per giustificare la seconda via, Bonaventura invece ricorre a una serie di classiche dimostrazioni a posteriori. La seconda via è quella extra sé, quella che fa riferimento appunto al mondo esterno, quello che noi troviamo fuori di noi. Quindi qua ricalca in un certo senso lo stesso procedimento che era già stato adottato ad esempio da San Tommaso. In un certo qual modo Bonaventura qua riprende le argomentazioni tomistiche o comunque abbraccia questo tipo di metodologia. Menziona ad esempio la prova che, risalendo la catena dalle cause, delle cause e degli effetti, partendo appunto dagli effetti che sono per sé più noti, si può giungere a sancire l'esistenza di una causa prima. Oppure ancora, parte dal fatto che ci sono i possibili per desumere l'esistenza del necessario, dal contingente all'assoluto, dalla constatazione degli enti finiti alla deduzione dell'ente infinito, eccetera, eccetera. Quindi questa è appunto la sezione, la parte che San Bonaventura dedica a quelle che sono le prove a posteriori. Per giustificare infine la terza via, quella supra sé, quella sopra di noi, sopra di sé, vista appunto come proveniente dall'alto, ecco infine che Bonaventura riporta proprio l'argumentum anselmiano. E lo leggiamo qua, sempre nel De Mysterio Trinitatis. La medesima conclusione è dimostrata per la terza via in questo modo. Ogni verità così certa da non poter essere negata senza contraddizione è una verità indubitabile. Ma l'esistenza di Dio è tale, e dunque, eccetera, eccetera. La maggiore è immediatamente evidente, la minore si dimostra in vari modi. Infatti Anselmo, nel capitolo del Proslogion, dice: «Ti ringrazio, Signore buono, poiché quello che prima credevo per tuo dono, ora lo capisco per influsso della tua luce, sicché, anche se non volessi credere che tu esisti, non potrei non saperlo». E questa verità è provata da Anselmo come segue: Dio è ciò di cui non si può pensare il maggiore, ma ciò che non può essere pensato non esistente è più vero di ciò che possa essere pensato non esistente. Dunque, se Dio è ciò di cui non si può pensare il maggiore, Dio non può essere pensato non esistente. Inoltre, l'ente di cui non si può pensare il maggiore è di tale natura che non può essere pensato se non esiste anche nella realtà, poiché se esistesse nel solo pensiero, non sarebbe l'ente di cui non si può pensare il maggiore. Dunque, se un tale ente è pensato, è necessario che esista in realtà in modo tale da non poter essere pensato non esistente. E ancora Anselmo afferma: tu sei tutto ciò che è meglio esista piuttosto che non esista. Ma ogni verità indubitabile è migliore di ogni verità dubbia, perciò a Dio deve essere attribuito piuttosto l'essere indubitabile che l'essere dubitabile. E questa appunto è la citazione di Bonaventura dal suo testo De Mysterio Trinitatis. Come si può notare, San Bonaventura, che qui riprende in maniera abbastanza corretta l'argomentazione di Anselmo, però pone molta più enfasi, è come se ci tenesse a sottolineare, a porre molto più attenzione sul tema dell'indubitabilità dell'esistenza di Dio, piuttosto che al tema della sua dimostrabilità. Infatti, egli riporta l'argomento anselmiano ponendolo addirittura a ritroso di come lo ha svolto, di come lo ha proposto Anselmo. Cioè, Anselmo prima ha nel proslogion, prima ha voluto dimostrare che Dio esiste, poi nel capitolo successivo a dimostrare che Dio esiste, di esistenza necessaria, e via dicendo, sottolineando in un crescendo il fatto che Dio esiste, esiste in maniera necessaria e quindi la sua esistenza è certa e indubitabile. Qui invece sembra che Bonaventura abbia voluto dire innanzitutto che l'esistenza di Dio è certa e indubitabile. È certa e indubitabile, e poi ha dichiarato, partendo appunto dalla conclusione di Anselmo, come abbiamo letto, Bonaventura parte, la prima cosa, il primo passo che cita di Anselmo è in realtà quello che Anselmo mette alla fine di tutto il suo discorso. Quindi inverte le cose e lo fa proprio perché per Bonaventura il tema della indubitabilità dell'esistenza di Dio è addirittura per certi aspetti più importante della sua dimostrabilità. Sembra strano, può sembrare paradossale, ma in realtà se analizziamo meglio l'impostazione di pensiero bonaventuriana ha un suo senso anche molto pregnante. E infatti questo avviene perché non tanto perché la domanda che ci si può in qualche modo porre, che può essere sollevata, può essere, ma allora forse questo è indicativo del fatto che Bonaventura ritenesse che l'esistenza di Dio sia così evidente da non necessitare di una dimostrazione, proprio perché la sua stessa evidenza la rende indubitabile. In realtà sì e no, cioè, come abbiamo visto, Bonaventura accetta le dimostrazioni dell'esistenza di Dio, anche quelle per esempio a posteriori, quando abbiamo visto le dimostrazioni extra sé, però effettivamente dal suo punto di vista non hanno il valore per esempio che le assegnava San Tommaso, e lo vediamo meglio in un altro punto del testo di Bonaventura. Qua appunto il suo ideale interlocutore gli dice: è inutile sforzarsi di provare quello che non è possibile mettere in dubbio. Se dunque nessuno può mettere in dubbio che Dio esiste, invano ci si sforza di provarlo. E allora se i padri, i dottori della Chiesa non si sono sforzati invano di dimostrarlo, ne segue che di esso si può dubitare. Al che Bonaventura risponde: all'obiezione che asserisce che ci si sforza invano a provare ciò che nessuno mette in dubbio, c'è da rispondere che, come ormai è chiaro, questa verità non ha bisogno di essere provata a causa di una mancanza di evidenza intrinseca, ex parte sua, come appunto diceva anche Tommaso, una verità nota in sé è una verità nota per noi, ma a causa di una mancanza di considerazione da parte nostra, ex parte nostra, per cui simili ragionamenti sono piuttosto esercitazioni dell'intelletto, piuttosto che argomentazioni che offrono evidenza e palesano la verità stessa provata. Quindi, il giudizio bonaventuriano espresso in quest'ultima frase appare piuttosto severo nei confronti delle dimostrazioni in generale. Cioè, queste sarebbero utili soltanto nella misura in cui colmano le lacune e i difetti del nostro intelletto nel giungere a riconoscere l'evidenza certa della verità, in questo caso della verità dell'esistenza di Dio. Quindi in questa prospettiva tutte le dimostrazioni, sia quelle a posteriori, extra sé, sia quella anselmiana, supra sé, che pure il dottore Serafico non manca di citare e di utilizzare, hanno comunque soltanto un mero valore strumentale, in quanto cioè possono favorire alla mente dell'uomo il palesarsi dell'evidenza indubitabile dell'esistenza di Dio. E questo potrebbe suggerire che l'evidenza indubitabile di cui si sta parlando, e di cui appunto su cui Bonaventura mette così tanta enfasi, sia qualcosa di più, un surplus, un plus, un plus, di quella che è la semplice evidenza dimostrativa intesa quale esito di un'argomentazione razionale. E in effetti, passando anche al secondo testo, l'itinerario della mente a Dio, dove appunto viene compiuto da Bonaventura un viaggio di elevazione verso Dio, della mente umana nei confronti del divino, anche qui vengono offerte al lettore tutte le prove dell'esistenza di Dio, sia quelle extra sé, quindi quelle a posteriori, sia quella intra sé. Poi nel quarto capitolo l'accettazione per fede nella rivelazione, nel quinto anche appunto la prova ontologica anselmiana. Quindi tutte queste prove, ivi compreso la prova di Anselmo, vengono citate da Bonaventura, vengono utilizzate, vengono anche considerate valide, ma Bonaventura non si ferma ad esse. Cioè Bonaventura si serve di tutte le prove dell'esistenza di Dio, ripeto, tanto quella posteriori, tanto quella anselmiana, quella extra sé e quella supra sé e anche quella intra sé, di cui abbiamo fatto menzione, ma le usa in maniera strumentale per, come appunto, tappe di un cammino per andare oltre. Quindi, l'obiettivo che viene pervenuto da queste prove è soltanto un passo che è anche giudicato utile, se non fondamentale, da Bonaventura, ma è soltanto un passo che può e deve, per certi aspetti, essere superato da un passo ulteriore. Questo passo ulteriore è quello che appunto in Bonaventura si configura come un accesso più affettivo, più esperienziale, potremmo quasi dire, più mistico per certi aspetti, mistico tra virgolette, però anche sì, più mistico al divino, un approccio più mistico che non quello puramente razionale, per esempio configurato da San Tommaso. Quindi l'evidenza indubitabile di cui parla San Bonaventura è una tipologia di evidenza speciale, privilegiata, che ha già, ripeto, un carattere di tipo mistico ed è quindi riservata soltanto a coloro che hanno deciso di intraprendere appunto un viaggio di ascesa personale, soggettivo e intimo verso Dio, un itinerario della mente a Dio, che però non è un itinerario collettivo, è un itinerario che ogni singola persona fa nel suo appunto vissuto personale nei confronti del divino. Quindi in quest'ottica è chiaro che l'evidenza razionale fornita dimostrativamente da qualunque prova dell'esistenza di Dio, tanto quelle a posteriori quanto quella anselmiana, appare a Bonaventura come una mera tappa di un percorso più ampio e non già come un esito su cui sostare. Quindi, in un certo senso, l'obiettivo ultimo che si pone Bonaventura è davvero quello di giungere a un tipo di conoscenza che, come menzionavamo prima in Alessandro di Hales, era la conoscenza perfetta, piena di Dio come Dio conosce se stesso. Quindi veramente una conoscenza esaustiva in cui addirittura si potrebbe avere un'autoevidenza immediata, puramente intuitiva ed eidetica, dell'esistenza di Dio a partire da Dio stesso. Però questo è un tipo di conoscenza che non è accessibile all'uomo comune, all'uomo qualunque generale, cioè non è un tipo di conoscenza che tutti noi abbiamo spontaneamente, naturalmente, immediatamente. Cioè si può, secondo Bonaventura, o quantomeno si deve tendere a questo tipo di conoscenza, ma se la si raggiunge è soltanto alla fine di un percorso estremamente arduo, un percorso appunto mistico, di unione anche affettiva col divino, che presuppone tutte le tappe precedenti. Quindi, in un certo senso, anche in questo caso, si può dire che ha tanto ragione, per esempio, San Tommaso, quanto San Bonaventura, l'uno nel appunto focalizzarsi sull'importanza delle prove a posteriori, razionali, puramente argomentativo. Perché appunto anche Bonaventura stesso non è che le smentisce, però non si ferma adesso, Bonaventura va oltre e propone a chi vuole, nel senso spontaneamente, senza costrizione né razionale né argomentativa, ma a chi vuole, pone queste come basi per fare appunto, ripeto, un passo ulteriore che in maniera chiaramente non del tutto esaustiva, ma in qualche modo accenni a quel tipo di conoscenza ultimativa che appunto sarebbe quella di una totale comunione con Dio in Dio, quindi appunto una conoscenza mistica. In quest'ottica è che appunto si può concludere affermando che la ricezione bonaventuriana dell'argomento anselmiano, pur con tutta una serie di distinzioni che appunto, ripeto, non è questa la sede più opportuna in cui menzionare, però è un tipo di ricezione più favorevole e più comprensiva, nel senso che Bonaventura ha una sorta di orizzonte più ampio nella quale riesce a ricomprendere tanto le argomentazioni tomistiche quanto appunto la prova ontologica, la prova anselmiana, e le ricomprende per proiettarle in un orizzonte più ampio ancora, quindi in un punto di vista che intende andare oltre la semplice razionalità, intende essere appunto un cammino di comunione unitiva e affettiva col divino, che però, ripeto, può avvenire soltanto a livello individuale, a livello personale, e soltanto dopo un cammino graduale, lungo, anche arduo per certi aspetti, di congiungimento, di elevazione, di ascesa a Dio, come appunto ribadisce il suo testo stesso, di itinerario della mente verso Dio.